Abbiamo appena letto insieme il Salmo 96, che giustamente, come ha detto Amleto, è un salmo di lode, e ci sprona a cantare al Signore. Ma mi ha colpito proprio il versetto 2, e lo voglio rileggere. Cantate all'Eterno, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. E questo, come abbiamo detto nelle ultime due settimane, le ultime due domeniche, che è proprio questo lo scopo della Chiesa. Lo scopo della Chiesa è quello di essere testimoni di Gesù. Atti 1:8, quando Gesù disse ai suoi discepoli: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi proprio il motivo perché il Signore ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo è perché potessimo avere la potenza di Dio in noi, perché lo Spirito Santo è Dio, per poter essere testimoni di Gesù. Abbiamo detto che è difficile essere testimoni di Gesù in questo mondo che odia Gesù, che l'ha messo in croce. Abbiamo detto anche, abbiamo visto in Atti, nei primi versetti del primo capitolo, prima ancora di arrivare al versetto 8, ma anche dopo, che noi comunque come Chiesa siamo forti dell'insegnamento e dell'esempio di Gesù, che abbiamo nei Vangeli, la storia di Gesù, quando stava sulla terra. Siamo forti anche della sua risurrezione e quindi della speranza del suo ritorno. Ma in modo particolare, come abbiamo detto adesso, citando Atti 1:8, siamo forti dello Spirito Santo che è in noi. Dio stesso che abita nel corpo di ogni cristiano, di ogni credente in Gesù, di ogni discepolo di Gesù, e abita anche nella Chiesa, quando è riunita nel nome di Gesù come adesso. Dio è in mezzo a noi perché c'è lo Spirito Santo in mezzo a noi e c'è lo Spirito Santo in ciascuno di noi. Però abbiamo sottolineato la settimana scorsa in particolare che siamo forti anche della Chiesa. Non dobbiamo agire da soli, anche se abbiamo Dio in noi, che è tanto, ma Dio ha stabilito la Chiesa come struttura sulla terra nella quale, per mezzo della quale dobbiamo agire. E dobbiamo agire insieme, quindi non dobbiamo agire da soli, ma ci facciamo forti gli uni con gli altri e siamo testimoni di Gesù insieme, non da soli. E poi abbiamo visto la settimana scorsa che è proprio l'unità della Chiesa e l'amore che abbiamo tra di noi che dà credibilità al nostro messaggio. Non è l'unità della Chiesa o l'amore che abbiamo tra di noi che può salvare le persone. È soltanto l'amore di Gesù che può salvare le persone, che Lui ha espresso morendo per i nostri peccati. E Dio Padre ha confermato che la salvezza è soltanto per mezzo di Gesù, risuscitandolo dai morti. Quindi non è per mezzo della nostra unità che abbiamo in Cristo e per mezzo dell'amore che abbiamo gli uni per gli altri che potremo salvare le persone. Noi non possiamo salvare le persone, soltanto il Signore lo fa. Ma lo fa attraverso il messaggio del Vangelo. Questo messaggio bellissimo, questa notizia bellissima perché Gesù è morto per i nostri peccati. Il Salmo che abbiamo letto adesso, il Salmo 96, alla fine parla del giudizio di Dio. Ma noi possiamo anche non subire il giudizio di Dio, perché un giorno Gesù ritornerà e giudicherà il mondo secondo le sue opere. Ciascuno, secondo quello che ha pensato, avrà detto, avrà fatto nella sua vita. E sappiamo qual è la condanna. e la separazione eterna da Dio, la morte seconda, da dove non c'è ritorno. Però la bella notizia è che possiamo essere salvati da questo giudizio, perché Gesù è stato giudicato al nostro posto per i nostri peccati. Gesù è stato giudicato per tutto quello che abbiamo o avremo pensato, fatto o detto. Gesù ha preso su di sé tutte le nostre trasgressioni, tutti i nostri peccati, tutti i nostri falli. Ha preso su di sé, lui che era senza peccato, perché è il figlio di Dio, è Dio incarnato. Ma lui si è immedesimato in noi e ci ha amato così tanto che ha preso su di sé il nostro peccato e quindi la condanna del nostro peccato. E quindi ha dovuto subire la giustizia di Dio e il giudizio di Dio al nostro posto. E il fatto che Dio Padre ha accettato il giudizio di suo figlio al nostro posto è stato confermato dalla sua risurrezione dai morti. E se noi crediamo in Gesù, se mettiamo la nostra fiducia in Lui, e nella Sua parola, in quello che ha fatto per noi alla croce, siamo salvati dal giudizio finale. Non dovremo andare davanti al giudizio di Dio, perché Gesù è stato giudicato per noi. Questa è la bella notizia che siamo chiamati ad annunciare di giorno in giorno, come dice questo Salmo. E questo è il motivo perché abbiamo la potenza dello Spirito Santo in noi, perché abbiamo lo Spirito Santo in noi. Ed è però è importante che agiamo insieme, che ci muoviamo insieme come Chiesa. E qui passiamo poi alla seconda parte, che è la vita della Chiesa. Atti 2,42. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie a questo brano che stiamo snocciolando insieme. Abbiamo cominciato la settimana scorsa, domenica scorsa, a guardare il primo punto. Sono quattro punti qua, che descrive la vita della Chiesa, in questo caso la vita della prima Chiesa, ma che deve essere anche la vita della nostra Chiesa locale oggi, di qualsiasi chiesa locale che è in Cristo Gesù, perché questa vita che sta dietro l'annuncio della bella notizia, che dà credibilità al messaggio che noi predichiamo della salvezza in Cristo Gesù. Quindi Atti 2,42, ed erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E abbiamo cominciato a vedere insieme domenica scorsa questo primo punto, questa prima caratteristica della vita della Chiesa, cioè essere perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. E stavamo vedendo insieme che l'insegnamento degli apostoli è la testimonianza dei discepoli che sono stati con Gesù, che erano stati con Gesù, che avevano visto la sua vita, le sue opere, tutto quello che faceva, avevano ascoltato i suoi insegnamenti, tutto quello che diceva, fino alla sua morte sulla croce, e poi sono stati anche testimoni della sua risurrezione, perché poi Gesù è apparso ai suoi discepoli per 40 giorni, molte volte, in modi diversi, perché fossero convinti che lui fosse veramente il figlio di Dio e che fosse morto per i nostri peccati, che in lui c'è perdono, vita, salvezza e salvezza dal giudizio e comunione col Signore. E questa, però, per avere credibilità è importante che noi continuiamo a seguire l'insegnamento dei primi discepoli, l'insegnamento degli apostoli, che appunto è la loro testimonianza di quello che Gesù ha fatto e insegnato, fino ad essere elevato in cielo. E questo lo dobbiamo portare avanti. Adesso vorrei che guardassimo insieme due brani molto importanti nel Vangelo di Giovanni, continuando su questo discorso dell'insegnamento degli apostoli. Cos'è esattamente l'insegnamento degli apostoli? Giovanni capitolo 14, versetto 25. Dal capitolo 13 di Giovanni fino al capitolo 17, Gesù si trova con i suoi discepoli, prima nella sala dove stavano festeggiando la Pasqua, mangiando la Pasqua insieme, una festa importante degli ebrei, dove Gesù aveva anche istituito la sua cena, cioè prendendo il pane che c'era lì in tavola e il vino che c'era in tavola e dando un significato al pane e al vino. E quindi hanno diviso insieme il pane, ricordando così il corpo di Gesù che sarebbe stato dato per noi in croce. E poi alla fine della cena, bevendo insieme il vino che era simbolico del sangue di Gesù sparso per i nostri peccati. E sulla base di quel sangue sparso per i nostri peccati, ricordare il nuovo patto che Dio ha fatto con noi, con la sua Chiesa, che chi crede in Gesù ha vita eterna, ha il perdono dei peccati. Gesù ha istituito proprio questo rito mentre stavano cenando insieme. E durante questi momenti Gesù continua a dare molti insegnamenti ai suoi discepoli prima di essere arrestato. E poi continua a parlare con loro, si trasferiscono da lì dove stavano nella sala, vanno in campagna e Gesù continua a parlare con loro, dal capitolo 13 fino al capitolo 16. E poi conclude questi suoi ultimi insegnamenti ai suoi discepoli prima di essere arrestato, morire per i nostri peccati e risuscitare e poi andare in cielo. I suoi ultimi insegnamenti. E poi prega, capitolo 17, la sua preghiera per i suoi discepoli, che abbiamo anche visto un po' insieme la settimana scorsa. Ma durante questi discorsi Gesù parla moltissimo del fatto che loro riceveranno lo Spirito Santo, che si adempierà questa promessa di Gesù, che quando poi sarà andato in cielo manderà lo Spirito Santo, e quindi i primi credenti riceveranno lo Spirito Santo. Allora, parlando dello Spirito Santo, abbiamo già visto che un'opera dello Spirito Santo è quello di entrare nella vita dei discepoli per dare loro la potenza di poter essere testimoni di Gesù. Ma c'è un'altra opera molto specifica dello Spirito Santo, che era un'opera che Dio doveva svolgere per mezzo dello Spirito Santo negli apostoli, in quei primi discepoli che erano stati con Gesù durante il suo ministero e che erano testimoni di tutto quello che aveva fatto e insegnato fino al giorno della sua elevazione. Perché loro, Gesù avrebbe affidato a loro il ministero della parola, della sua parola. E quindi Gesù fa una profezia qui in Giovanni 14, versetto 25. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quindi qui il Consolatore è lo Spirito Santo, è un altro nome dello Spirito Santo, perché appunto con la sua potenza, vivendo nei credenti, li avrebbe consolati e avrebbe dato loro la forza di essere testimoni di Cristo. Ma un'altra opera molto precisa che avrebbe fatto lo Spirito Santo in questi discepoli che erano stati con Gesù, erano testimoni della sua vita, della sua morte, della sua risurrezione, della sua elevazione, e che vi insegnerà ogni cosa, dice qua. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Quindi tutto l'insegnamento che i discepoli avrebbero ricevuto quando sarebbe venuto lo Spirito Santo, proprio lì, nel periodo della prima Chiesa, a partire da Atti 2, quando scende lo Spirito Santo su di loro a Pentecoste e poi continua ad agire in loro per mezzo di loro, Beh, lo Spirito Santo avrebbe agito in modo che gli apostoli avrebbero ricevuto tutto l'insegnamento che dovevano ricevere per la Chiesa. E in particolare qui dice: e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Dove troviamo l'adempimento di questa profezia? In modo particolare, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi insegnerà ogni cosa, quindi anche tutto quello che Gesù aveva fatto. E in particolare tutto quello che vi ho detto. L'adempimento lo troviamo soprattutto nei quattro Vangeli. Troviamo qualcosa anche negli Atti, qualcosina anche nelle lettere. Ma l'adempimento principale di questa profezia è avvenuto quando con l'insegnamento che troviamo nei Vangeli, perché i Vangeli riportano tutto quello che Gesù aveva fatto e insegnato mentre stava con loro. E quindi c'è stato proprio questo intervento di Dio stesso, dello Spirito Santo, agendo negli apostoli perché ricordassero tutto quello che Gesù aveva fatto e in particolare tutto quello che aveva detto. Quindi quando noi leggiamo i Vangeli e leggiamo tutto quello che Gesù ha detto mentre stava con loro, possiamo essere sicuri che hanno riportato con precisione quello che Gesù aveva detto, che si sono ricordati bene di tutto quello che Gesù aveva detto. E questo lo troviamo soprattutto nei Vangeli. Adesso Gesù continua il suo discorso con i discepoli prima di essere arrestato, e nel capitolo 16 torna su quest'opera specifica dello Spirito Santo in loro, negli apostoli. Giovanni 16, dal versetto 12 al versetto 15. Gesù dice così a loro: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, quindi lo Spirito Santo, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Allora, quando si è adempiuta questa profezia? Troviamo l'adempimento qui quando dice, nel versetto 13, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. L'adempimento lo troviamo soprattutto negli Atti degli Apostoli e poi in tutte le lettere che gli apostoli hanno scritto alle chiese che stavano nascendo. E qui troviamo l'adempimento. Perché nel versetto 12 Gesù dice: io ho ancora molte cose da dirvi. E quindi mentre Gesù stava con loro non aveva detto tutto quello che voleva dire loro. Non aveva dato loro tutto il suo insegnamento, soltanto in parte. Però grazie all'opera dello Spirito Santo, con i Vangeli possiamo essere sicuri che sono state scritte esattamente le cose che Gesù ha detto quando stava con loro, perché lo Spirito Santo ha fatto sì che ricordassero tutto bene. Ma poi Gesù aveva molte altre cose da dire, ma non erano ancora pronti, e quindi con la venuta dello Spirito Santo Dio avrebbe rivelato le parole di Gesù, gli altri insegnamenti di Gesù che doveva dare ancora alla Chiesa, agli apostoli. E questo è l'insegnamento degli apostoli. E l'adempimento lo troviamo nelle lettere, Atti degli Apostoli, moltissimo, e soprattutto le lettere. E poi qui dice un particolare ancora nel versetto 13. Rileggo il versetto 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Quindi in modo specifico insegnamenti di Gesù che riguardavano le cose future. È vero che nei Vangeli Gesù ha fatto degli accenni sulle cose future, Matteo 24, Marco 13 e via dicendo. Gesù ha parlato anche del futuro. Poi vediamo anche nelle lettere qualcosa del futuro, non tanto, soprattutto in prima e seconda Tessalonicesi troviamo qualcosa sul futuro, le cose che dovevano avvenire. Però qual è il libro che parla soprattutto delle cose a venire? L'Apocalisse, è proprio l'ultimo libro del Nuovo Testamento. Guardiamo proprio come inizia l'Apocalisse. Apocalisse 1:1, che è l'ultimo libro della Bibbia, l'ultimo libro del Nuovo Testamento. Rivelazione di Gesù Cristo. Quindi la sua rivelazione, sono le sue parole che ha ricevuto dal Padre, perché Gesù, come figlio sottomesso al Padre, ha sempre insegnato le parole che ha ricevuto dal Padre. Comunque, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che gli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. E quindi vediamo che l'Apocalisse è proprio l'adempimento diretto della profezia di Gesù in Giovanni 16, quando Gesù dice ai suoi discepoli, versetto 13, lo Spirito vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. E quindi troviamo l'adempimento proprio con Apocalisse. E queste due profezie, sia del capitolo 14 di Giovanni, sia del capitolo 16 di Giovanni, vediamo che l'adempimento è l'insegnamento degli apostoli. È l'insegnamento degli apostoli, è la parola di Gesù, che noi troviamo nei Vangeli, negli Atti, nelle lettere e concludendo con l'Apocalisse, le cose che devono avvenire nel futuro. E quindi così col Nuovo Testamento queste profezie sono adempiute e non dobbiamo aspettare altre rivelazioni da Gesù per mezzo dello Spirito Santo negli Apostoli, perché comunque gli Apostoli non ci sono più, i testimoni di Gesù in questo senso, che hanno visto la vita di Gesù, tutto quello che fece e insegnò fino alla sua morte, alla sua risurrezione, alla sua elevazione, non ci sono più. E questa era una profezia per loro, perché noi potessimo ricevere in modo completo e intatto l'insegnamento di Gesù, la parola di Gesù, che è il Nuovo Testamento. È chiaro che all'inizio, adesso vorrei che tornassimo in Atti capitolo 2, al discorso nostro, no? Che la vita della Chiesa comincia con questo punto, versetto 42, la prima Chiesa, erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli. Questo insegnamento degli Apostoli erano le parole di Gesù, era anche la testimonianza delle sue opere, ma anche la testimonianza delle parole di Gesù che avevano sentito quando stavano con Lui, ma non solo. Man mano che andiamo avanti leggendo Atti, vediamo che gli Apostoli continuano a ricevere rivelazioni insieme ai profeti del Nuovo Testamento per la Chiesa, e poi piano piano l'insegnamento degli Apostoli, che sono le parole di Gesù, venivano scritti, documentati per iscritto. E poi, per esempio, quando si scrivevano delle lettere ad una chiesa, Paolo scriveva per esempio una lettera alla chiesa di Colosse, che erano le parole di Gesù che lui aveva ricevuto per rivelazione dello Spirito Santo, un adempimento di questa profezia in Giovanni 16. Poi la chiesa di Colosse forse faceva delle copie, perché Paolo a volte dava anche istruzione di poi distribuire la sua lettera nelle altre chiese locali, e quindi cominciavano a fare delle copie, quindi le lettere erano già scritte. Poi l'insegnamento degli apostoli della vita di Gesù sono stati scritti e quindi abbiamo i Vangeli, Atti degli Apostoli, storie della prima Chiesa e come lo Spirito Santo ha agito per mezzo della Chiesa nella diffusione del Vangelo, le lettere appunto e poi l'Apocalisse, quest'ultima lettera è scritta da Giovanni, l'Apostolo, rivelazione ricevuta da Gesù. E quindi tornando qui a Atti 2,42, quando vedendo la vita della prima Chiesa dice che erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, questo insegnamento degli Apostoli poi è diventato il Nuovo Testamento. Prima era un insegnamento orale, poi man mano veniva scritto, poi le lettere venivano scritte direttamente e poi venivano copiate e distribuite tra le Chiese. E quindi con l'Apocalisse, le cose a venire, tutta la rivelazione di Gesù era al completo. E questo era l'insegnamento degli Apostoli. Ma vorrei ancora che riflettessimo su questo primo punto in Atti 2,42. Perché abbiamo parlato di cos'è l'insegnamento degli Apostoli. Per noi oggi è il Nuovo Testamento, che è la parola e anche il racconto dell'opera di Gesù. Questo è l'insegnamento degli Apostoli che abbiamo in mano oggi per iscritto. E qui dice però, ed erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli. Qui veniamo al discorso importante, perché non basta che noi abbiamo in mano il Nuovo Testamento, quindi l'insegnamento degli Apostoli, ma la vita della Chiesa non è il fatto che avevano l'insegnamento degli Apostoli, ma la vita della Chiesa stava nel fatto che i primi credenti erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli. E qui vorrei fare una piccola correzione sulla nostra versione, se mi permettete. Non mi piace fare questo perché la nostra versione in generale è molto fedele all'originale, però purtroppo, e non so perché, ma i traduttori o quelli che hanno fatto questa revisione hanno voluto aggiungere una parola che non c'è nell'originale. Avrete notato che quando ho letto qui Atti 2,42 ed erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, ho saltato un verbo, no? Perché almeno nella versione che ho io è scritto ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. Anche, è chiaro che non possiamo essere perseveranti nella parola di Gesù Cristo, negli insegnamenti del Nuovo Testamento senza ascoltare o oggi leggere questo insegnamento. Però non è scritto così nell'originale. Nell'originale, in greco, è scritto ed erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli. E io preferisco questo, intanto perché è così in originale, in greco, ma poi non limita. Non è che i primi discepoli erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. E questa è la vita della Chiesa, no? Non basta ascoltare, si comincia ascoltando. È chiaro che ascoltare, anche in senso biblico, implica anche mettere in pratica, fare nostro, crederci e farlo nostro. Però così è scritto nell'origine, erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli. Quindi questo vuol dire tutto, non soltanto ascoltare, si comincia con l'ascoltare. E a questo punto, cosa c'entra la Chiesa in tutto questo? Perché uno potrebbe dire, ma io posso anche essere perseverante nell'insegnamento degli Apostoli, nel Nuovo Testamento, per conto mio, perché ho la Bibbia, quindi anche il Nuovo Testamento ce l'ho, anzi ce n'ho più di una Bibbia e quindi posso leggere e studiare la Bibbia a casa. È vero, oggi è così. Anzi, oggi con le piattaforme videoconferenza possiamo anche partecipare fino a un certo punto al culto senza essere presenti fisicamente. Però torniamo indietro alla prima Chiesa. I primi credenti non potevano perseverare nell'insegnamento degli apostoli senza stare insieme. Perché? Perché prima di tutto l'insegnamento degli apostoli, per l'appunto, lo stavano ricevendo attraverso gli apostoli, quindi dovevano incontrarsi con gli apostoli per ascoltare il loro insegnamento, che erano le parole di Gesù. Perché all'inizio non era, l'insegnamento degli apostoli non era per iscritto lì il giorno di Pentecoste e in quei primi giorni. Poi, man mano che si andava avanti, cominciavano a scrivere l'insegnamento degli apostoli. Ma all'inizio dovevano stare insieme per ascoltare le parole di Gesù, perché molte di queste persone, che erano migliaia, che si erano convertite il giorno di Pentecoste, molte di loro non avevano mai visto Gesù, non avevano ascoltato le sue parole, il suo insegnamento. E quindi per forza di cose dovevano stare con gli apostoli per ascoltare la parola di Gesù. Ma poi anche dopo, quando l'insegnamento degli apostoli viene scritto e veniva scritto su pergamena, che è pelle, oppure i libri più economici era su papiro, una pianta con cui si faceva un tipo di carta che era più economico ma durava poco. Ma comunque chi aveva in mano queste lettere? O chi aveva in mano le copie poi del racconto della storia di Gesù, dei Vangeli? Erano poche persone, soltanto perché costavano tanti soldi avere un rotolo in papiro, per non parlare di un rotolo in pergamena, in pelle. E quindi tante volte magari c'era soltanto una copia in una chiesa. Ma anche se uno avesse i soldi per avere una copia personale di un Vangelo o di una lettera di Paolo, la maggioranza di persone, era una minoranza che era ricca, perché comunque la prima chiesa la maggior parte era schiava. C'era qualcuno che era benestante, come Filemone, per esempio. C'era una chiesa che si riuniva in casa sua, lui aveva gli schiavi, quindi era benestante. Sicuramente lui si poteva permettere delle copie dei Vangeli e delle lettere di Paolo e via dicendo. Ma sapeva leggere Filemone? Non lo sappiamo. C'erano tante persone benestanti che non sapevano leggere. Figuriamoci il popolo. Le persone non benestanti, gli schiavi, la stragrande maggioranza dei credenti era analfabeta. Quindi anche se avesse avuto i soldi per avere una copia di un Vangelo, di una lettera, comunque non sapeva leggere. E quindi è scontato che nella prima chiesa, per poter perseverare nell'insegnamento degli apostoli, per conoscere l'insegnamento degli apostoli, dovevano stare insieme. Così chi sapeva leggere poteva leggere quelle copie che avevano dei Vangeli o delle lettere, per poi metterle in pratica, per mettere le parole di Gesù in pratica. E vorrei leggere in Deuteronomio, perché ho parlato sempre del Nuovo Testamento, come se non ci fosse l'Antico Testamento. Non è così. La Chiesa deve perseverare nell'insegnamento degli Apostoli, quindi nel Nuovo Testamento, ma il Nuovo Testamento si fonda nell'Antico Testamento, è il completamento dell'Antico Testamento, quindi non si può capire bene il Nuovo Testamento senza studiare, conoscere l'Antico Testamento. Però il Nuovo Testamento, noi dobbiamo perseverare nel Nuovo Testamento perché l'insegnamento diretto di Gesù, l'ultimo profeta, che è poi il figlio di Dio, perché l'insegnamento del Nuovo Testamento è specifico per la Chiesa, mentre l'insegnamento dell'Antico Testamento era specifico per Israele. Le radici della Chiesa del Nuovo Testamento sono nell'Antico Testamento in Israele. E quindi bisogna anche studiare l'Antico Testamento, conoscere l'Antico Testamento per capire bene il Nuovo Testamento. Però l'insegnamento del Nuovo Testamento è per noi. E quindi è una lezione molto importante, fratelli e sorelle. È giusto leggere, conoscere, studiare l'Antico Testamento, ma l'Antico Testamento va capito sempre alla luce del Nuovo Testamento. Se la nostra interpretazione dell'Antico Testamento non combacia con quello che dice il Nuovo Testamento, dobbiamo rettificare la nostra interpretazione, perché il Nuovo Testamento è la spiegazione dell'Antico Testamento, e anche i Vangeli dobbiamo leggere i Vangeli e capirli alla luce delle lettere, perché le lettere sono la spiegazione del Vangelo. I Vangeli ci danno il fatto che Gesù, di quello che lui ha fatto, è insegnato, e poi parla della sua morte, della sua risurrezione, della sua elevazione. Questo è il fatto storico. Però le lettere ci danno la spiegazione e le implicazioni del Vangelo. Le lettere sono scritte alle chiese, quindi sono direttamente per noi. E quindi se la nostra interpretazione dei Vangeli non combacia con le lettere, allora dobbiamo rettificare la nostra interpretazione dei Vangeli. Perché nelle lettere troviamo la conclusione del discorso per la Chiesa. Così anche Atti degli Apostoli, l'abbiamo accennato prima, 2 settimane fa e anche la settimana scorsa, che gli Atti degli Apostoli è comunque un libro storico e quindi parla della transizione dal vecchio patto al nuovo patto, da Israele alla Chiesa. È un periodo di transizione dove gli Apostoli stessi stavano imparando per mezzo dello Spirito Santo gli altri insegnamenti di Gesù, le altre parole di Gesù che non aveva detto quando stava con loro. E quindi era una rivelazione progressiva. Mentre nelle lettere troviamo la conclusione del discorso, quindi anche Atti va capito alla luce delle lettere. Se la nostra interpretazione di Atti non combacia con le lettere, dobbiamo rivedere la nostra interpretazione del libro degli Atti, e così via. Ma comunque vorrei che leggessimo in Deuteronomio, capitolo 17, quindi vado nell'Antico Testamento adesso, e vediamo l'esempio del re. Allora, in Israele non c'era il re, e non era neanche nel piano di Dio che ci fosse un re, perché lui doveva essere il re di Israele. Però Dio aveva previsto che un giorno Israele, peccando, avrebbe chiesto un re. E Dio ha accettato, si è adeguato alla richiesta di Israele e ha permesso che Israele avesse un re. E poi Dio, nella sua sovranità, nella sua grandezza, che è sempre nel suo stile, lui prende il male, il peccato, e lo converte in bene. Quindi poi Dio si è servito dei re di Israele, soprattutto si è servito del re per darci Gesù come re, che è figlio di Davide, discendente di Davide. E quindi la salvezza è venuta attraverso un re. Questo è Dio, sempre agito così. Non giustifica il peccato, ma Dio è così grande e così buono, così amorevole, così pieno di grazia, che lui continuamente prende il male che noi facciamo e lo converte in bene, ma non giustifica il male che abbiamo fatto. Comunque qui era già tutto previsto nella legge di Mosè, nel quinto libro Deuteronomio, che Israele avrebbe chiesto un re. E allora dice nel versetto 18: e quando si insedierà sul suo trono reale questo re che loro avrebbero chiesto, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Perché gli originali, il modello ufficiale ce l'avevano sempre i sacerdoti, loro erano i custodi della parola di Dio, scritta. Però il re doveva farsi una copia personale, se lo poteva permettere, era un re. Versetto 19, terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere l'Eterno il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge, tutte queste prescrizioni. affinché il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli ed egli non devii da questi comandamenti né a destra né a sinistra. Così prolungherà i suoi giorni nel suo regno, egli con i suoi figli in mezzo a Israele. Allora il re poteva permettersi una copia della parola di Dio scritta. Forse il re anche, non è detto che il re fosse, sapesse leggere, però il re aveva tanti servi che sapevano leggere, che erano esperti, che gli potevano leggere la parola di ogni giorno perché ascoltasse. Però tornando a noi oggi, è vero che i primi credenti dovevano stare insieme per ascoltare la parola di Dio, quindi è tutto implicito che la Chiesa doveva stare insieme e muoversi insieme, anche nello studio della parola di Dio. Però oggi ognuno di noi ha almeno una Bibbia in casa, o forse più Bibbia, più versioni. E quindi noi oggi possiamo fare come il re, perché ci possiamo permettere una Bibbia e sappiamo leggerla. E quindi noi dobbiamo imitare il re, non dobbiamo pensare, vabbè, questo è per il re o per le autorità o per le guide della Chiesa. No, tutti quanti, siccome abbiamo la parola di Dio in casa, più Dio ci dà, più siamo responsabili di quello che Dio ci dà. Capite? Allora, se noi abbiamo la parola di Dio, noi dobbiamo fare come il re. Dobbiamo leggere dalla sua parola, dalla parola di Dio ogni giorno, dalle parole dal Nuovo Testamento, che sono le parole di Gesù, che è il fondamento della Chiesa, il fondamento dell'unità e dell'amore. Perché come abbiamo letto la settimana scorsa in Efesini capitolo 2, che gli apostoli e i profeti insieme alla pietra angolare sono il fondamento su cui viene costruita la Chiesa. Ed è questo fondamento che dà l'unità alla Chiesa. E quindi noi dobbiamo leggere, studiare, imparare a memoria la parola di Dio, per conoscerla, per capirla, per ricordarla e soprattutto per metterla in pratica, come diceva Mosè, per il re. E poi le ultime parole di, le prime parole di Dio a Giosuè, che diventa condottiero del popolo di Israele dopo la morte di Mosè, Giosuè 1, lì abbiamo le prime parole di Dio dirette a Giosuè. E il versetto 8 dice così, Dio dice, l'Eterno dice a Giosuè, questo libro della legge, quella era la Bibbia per lui, perché in quel momento aveva soltanto gli scritti di Mosè, che era la parola di Dio per il popolo di Israele. Questo libro della legge non si allontani dalla tua bocca, ma recitalo giorno e notte. Sì, recitalo. Questa è proprio la parola in ebraico. Perché anche per loro era un problema avere una copia della parola di Dio scritta. E comunque pochissimi sapevano leggere. Quindi si stava insieme per ascoltare, ma si imparava a memoria. E per imparare a memoria bisognava recitare, ripetere. La parola di Dio, quindi ecco perché Dio dice anche a Giosuè che deve fare così, la parola deve diventare sua, del suo cuore. E quindi dice, questo libro della legge non si allontani dalla tua bocca, ma recitalo, ripetilo, dillo. Così ce l'hai qui e poi va qui. E dice perché? Affinché tu abbia cura di mettere in pratica tutto quello che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue vie, allora prospererai. E quindi questa era la chiave. Non si studia per avere conoscenza, non si legge, non si ascolta, non si impara, semplicemente per sapere, conoscere, ma per mettere in pratica. E così scende dalla testa, per così dire, nel cuore. E questo vuol dire perseverare nella parola di Dio, nel caso nostro, nell'insegnamento degli apostoli. E poi, quando c'è questo, conosciamo la parola perché la stiamo leggendo, la stiamo ascoltando. E poi volevo dire anche qui, è bene che ci incontriamo ancora insieme, perché quando stiamo insieme, come stamattina, allora chi è più piccolo nella fede, chi è meno maturo nella conoscenza della parola di Dio e anche nel mettere in pratica la parola di Dio, è giusto che impari da chi è più maturo, che conosce meglio la parola perché ha studiato di più la parola e che insegna con autorità, spiega con autorità perché sta vivendo quello che ha capito della parola. È giusto che i credenti più piccoli imparino dai più grandi, quindi c'è ancora questo bisogno non soltanto di studiare per conto nostro, anche se abbiamo la Bibbia e sappiamo leggere, ma dobbiamo imparare gli uni dagli altri. E così cresciamo insieme, perché vogliamo capire la parola per metterla in pratica, affinché tu abbia cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. E quindi questo vuol dire studiare tutto, è un lavoro di una vita, e questo deve essere la vita della Chiesa. Ma quando cominciamo a conoscere la parola e stiamo mettendo in pratica la parola di Dio, allora saremo anche in grado di insegnare la parola. Noi non studiamo la parola per insegnare la parola, noi studiamo la parola per metterla in pratica. Ma quando ci sono queste due cose, lo studio e la pratica, allora viene naturale, spontaneo, poi insegnare la parola. È comunque il Vangelo, perché siamo tutti quanti chiamati ad insegnare la parola. E annunciare il Vangelo, spiegare il Vangelo, è un tipo di insegnamento e dobbiamo farlo tutti quanti. Non tutti sono chiamati a predicare pubblicamente davanti alla Chiesa. I fratelli sono chiamati ad insegnare la parola nella Chiesa, quando c'è la Chiesa insieme, ma le sorelle possono insegnare la parola alle sorelle e ai bambini. E comunque tutti quanti nel nostro piccolo, a tu per tu, quando parliamo con le persone possiamo insegnare la parola, ma questo lo possiamo fare se dietro c'è una realtà di vita che dà credibilità al nostro insegnamento. Ecco perché la vita della Chiesa. Un altro esempio è Esdra, che era un sacerdote che compare nella storia verso la fine della storia del popolo di Israele. E Esdra, capitolo 7, versetto 10, dice così: poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge dell'Eterno, e questa era la Bibbia per loro, l'Antico Testamento, e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Quindi vediamo che c'è questo, prima cosa, aveva dedicato il suo cuore allo studio e alla pratica della parola di Dio. Allora era nella condizione di poter insegnare la parola di Dio. E questo vuol dire essere perseveranti nella parola di Dio. E poi ricomincia, poiché. Perché c'è questo poiché? Perché prima dice che Esdra era stato assistito dalla benefica mano del suo Dio. E perché Dio l'ha aiutato? Appunto per questo, perché aveva dedicato, si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della parola di Dio e quindi all'insegnamento. Così, per concludere, stamattina vorrei sottolineare alcune cose che abbiamo detto. E adesso abbiamo parlato della perseveranza nella parola di Dio nel Nuovo Testamento, cosa vuol dire per noi, e questa perseveranza nel Nuovo Testamento nella parola di Gesù è la base dell'unità e dell'amore che abbiamo tra di noi. Non ci può essere unità al di fuori dell'insegnamento di Gesù. quindi la base, il fondamento, come abbiamo visto la settimana scorsa in Efesini 2:20. E il fondamento sono gli apostoli, i profeti, e Gesù Cristo è la pietra angolare, quindi la prima pietra posta nel fondamento o nelle fondamenta dell'edificio che è la Chiesa, che si costruisce sopra questo. E quest'unità, poi lo dice il versetto 21, la Chiesa è ben collegata insieme e cresce insieme perché è fondata sulla pietra angolare che è Gesù, quindi la prima pietra posta è l'insegnamento degli apostoli e dei profeti nella prima Chiesa, che è il Nuovo Testamento. E Gesù, come ho spiegato la settimana scorsa, è la pietra angolare perché la parola è sua. E gli apostoli e i profeti hanno ricevuto la sua parola per mezzo dell'opera dello Spirito Santo, che ha aiutato loro a ricordare quello che Gesù ha fatto e detto, e poi ha dato loro altre sue rivelazioni che si completano con il Nuovo Testamento. Quindi la Chiesa deve crescere su questo. Questa è la base. La perseveranza nell'insegnamento degli apostoli, la parola di Gesù, il Nuovo Testamento è la base dell'unità e dell'amore tra di noi. Ma è l'unità che abbiamo in Cristo e nella sua parola che ci unisce, e l'amore che abbiamo gli uni per gli altri che dà credibilità alla nostra testimonianza, alla testimonianza di Gesù che noi portiamo. Noi non abbiamo visto Gesù risuscitato dai morti, però abbiamo creduto nella testimonianza di quelli che avevano visto Gesù risuscitato dai morti. E allora ancora un'ultima parola: se per caso c'è qualcuno qui che ancora non ha creduto in Gesù, forse un figlio di un credente, ma forse i tuoi genitori sono credenti, ma tu ancora non hai creduto in Gesù, o anche per chi ci sta ascoltando in streaming, se tu non fai parte della Chiesa, c'è soltanto un modo che tu puoi entrare a far parte della Chiesa, ed è quello di credere in Gesù, perché questa testimonianza che noi portiamo, che è il succo del Nuovo Testamento e di tutta la Bibbia, e che c'è salvezza soltanto in Gesù, perché Lui è morto per i nostri peccati, come ho detto all'inizio. Lui ha preso su di sé il nostro peccato e quindi il giudizio che ci spettava a causa del nostro peccato. Ma Lui ha pagato per noi sulla croce. E abbiamo la conferma che Dio Padre ha accettato il suo sacrificio per noi perché Gesù è risuscitato. E c'erano tanti testimoni della risurrezione di Gesù. Quindi se noi crediamo in Gesù, riceviamo il perdono dei peccati, la vita eterna, entriamo a far parte della Chiesa di Gesù Cristo e non andremo davanti al giudizio di Dio.